State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando il programma di SBS Italian. Sono Carlo Reglia insieme a Elisabetta Merati. Ed è arrivato il momento di rispondere, fortunatamente non noi, ma l'agente di immigrazione Emanuela Canini, a domande. Domande che ci sono arrivate. Allora noi chiediamo all'agente di immigrazione Emanuela Canini se innanzitutto è in forma. Buongiorno Emanuela.
Ci sono, buongiorno a tutti.
E sei in formissima, pronta a rispondere come una macchina?
Sempre, come sempre.
Allora, vi ricordo che se volete farci delle domande scriveteci a italian@sbs.com.au oppure su Facebook, facebook.com/sbsitalian.
Emanuela, allora oggi, come detto, abbiamo una serie di domande che ci sono arrivate dai nostri ascoltatori perché circola un po' di confusione e questo è il posto dove levarsi ogni dubbio su come procedere nella materia, nella maniera più corretta. Allora, iniziamo con la domanda di un ascoltatore o un'ascoltatrice che non si è firmato ma che chiede: è possibile rivolgersi a un agente di immigrazione per questioni legate alla richiesta di esenzione per partire dall'Australia o per tornarci?
La risposta è sì, vale sia per chi non è australiano e vuole entrare con un visto temporaneo, sia per chi è australiano residente permanente e vuole uscire. La procedura è la stessa, il sito dove si fanno le richieste pure, solo che l'agente di immigrazione ha un proprio account da cui fa tutte le richieste. Ci sono tante persone che la richiesta ovviamente se la fanno da soli, quindi quando utilizzare un agente di immigrazione? Sicuramente se non si capisce nulla del sistema e non si ha la pazienza di andarselo a studiare, oppure se il livello di inglese non è sufficiente a capire, oppure semplicemente se non si ha tempo. E cosa può aggiungere in più un agente di immigrazione? Sicuramente idee di usare documenti a cui non si è pensato, aggiungere quelle due o tre frasi nella richiesta che possono fare la differenza, ma soprattutto rifarsi a casi precedenti o informazioni riservate a quelli del settore che indicano un po' i vari trend, quindi quello che funziona e quello che non funziona. E infine, c'entra anche la fortuna? Io direi di sì, semplicemente perché ci sono due fenomeni che si osservano. Uno, che facendo la richiesta più volte dopo diversi rifiuti, con la stessa documentazione dopo un po', a volte viene accettata, quindi ti chiedi se dipende da chi valida da chi valuta la tua pratica. Ovviamente questo non succede tutte le volte. Un altro fenomeno è che casi praticamente uguali vengono a volte accettati e a volte no. Questo dipende molto probabilmente anche dal momento della pandemia, con più o meno fattori di stress in quel frangente che possono cambiare da un momento all'altro e quindi possono anche cambiare la risposta del Dipartimento di Immigrazione relativa.
Immagino che cambi anche dal numero di domande che arrivano, magari la settimana prima ne sono arrivate di meno, la settimana dopo di più, o no?
Può darsi che sia anche quello, perché insomma è un po' un grande punto interrogativo, a dire la verità. Devo dire che non c'è un trend coerente, ecco, questo ci manda un po' fuori direzione tutti quanti, però sicuramente l'agente di immigrazione può capire quello che sta andando un po' più in modo favorevole in quel periodo. Perché è un po' più dentro la situazione, tutto qua.
Insomma, si può rivolgersi come si può non rivolgersi, non è né obbligatorio né consigliato, ma è una possibilità per chi voglia appunto presentare queste domande. Andiamo alla prossima, Emanuela. Mi chiamo Sara, non io, ma chi ci scrive. Sono cittadina australiana da alcuni anni, mio padre è in Italia e dati i recenti eventi ha cominciato a considerare un trasferimento qui. Sara è figlia unica, lui non ha parenti stretti, ha 68 anni, è in pensione ed è relativamente in buona salute. Per quale visto potrebbe fare domanda? Soprattutto quanto tempo ci vorrebbe per ottenerlo?
Parliamo di parent visa, ossia il ricongiungimento tra padre e figlia. Ci sono diverse opzioni. Tralascio al momento il visto temporaneo di 3 o 5 anni in quanto lei ci parla di trasferimento e quindi presumo voglia una residenza permanente. In questo caso abbiamo visti economici, cioè i cosiddetti parent visa veri e propri, che le costano qualche migliaio di dollari ma con un'attesa di 30 anni. Poi ci sono i visti costosi, i cosiddetti contributory parent, che costano circa 50.000 dollari genitore con un'attesa di circa 5 anni e poi i visti a rate, ossia la cifra dei 50.000 è suddivisa in due avendo un visto dapprima temporaneo di 2 anni e poi permanente, quindi con 2 rate corrispondenti. E qui l'attesa per il primo visto temporaneo, anche questa di circa 5 anni. Nel suo caso, però, essendo in pensione, ha anche la possibilità di venire in Australia con un visto turistico, ovviamente quando la pandemia sarà finita e riaprono i confini, e può richiedere, una volta che è in Australia, può richiedere un visto di quelli economici aged parent, che sono per i pensionati. Anche se l'attesa anche qui è di 30 anni, può comunque rimanere in Australia con un bridging visa in attesa della decisione sul visto. E poi praticamente non arriva mai, diciamo, però almeno può rimanere con un bridging visa. Però essere in Australia con quel bridging visa vuol dire anche non avere Medicare, tranne che per quei soliti 6 mesi concessi agli italiani ogni volta che entra in Australia, vuol dire anche dover richiedere ogni volta un bridging visa B quando vuole uscire dall'Australia e tutte quelle cose che normalmente si farebbero una volta trasferiti, come affittare una casa, avere un contratto telefonico, insomma. Il bridging visa è sempre, con il bridging visa è sempre difficile ottenere qualsiasi cosa, perché viene sempre visto come un limbo, una cosa temporanea, e quindi nessuno ti dà abbastanza fiducia per esempio fare un contratto o altre cose. Approfitto per dare qualche numero appena uscito sui visti di ricongiungimento familiare che il governo ha appena deciso, si riferiscono al numero massimo di visti che verranno dati quest'anno e quindi fino a fine giugno 2021. E sono, per quanto riguarda il parent visa, sono 900, i contributory parent saranno 3600 e tutti gli altri family visa, diciamo così, per i vari parenti, cioè remaining relative, age dependent relative e carer visa, saranno in tutto 500. In queste cifre sono esclusi partner visa e child visa, dove di solito non si mette una limitazione annuale. Vediamo quindi che i parent visa di ogni categoria sono stati praticamente dimezzati da quando è iniziata la pandemia e anche per questo motivo le tempistiche per ottenerlo sono lievitate, perché effettivamente pagare $50.000 per un contributory parent e aspettare 5 anni, insomma, sta diventando abbastanza ridicolo. Mentre gli altri visti per gli altri parenti sono più o meno lo stessi perché tanto erano già pochi da prima.
Noi approfondiremo tra poco appunto questo tema dei altri parenti. Vi ricordo che stiamo ascoltando in diretta l'agente di immigrazione Emanuela Canini e vi ricordo anche, voi all'ascolto, se appunto volete contattare degli agenti di immigrazione, il modo migliore è quello di andare sul sito ufficiale che è www.mara.gov.au e Mara sta per Migration Agents Registration Authority, insomma il registro di tutti gli agenti di immigrazione certificati in Australia.
Adesso noi continuiamo con le domande che i nostri ascoltatori hanno mandato appunto per Emanuela e ci ha scritto Rebecca. Ci scrive che lei ha un visto student e quindi può lavorare solo 20 ore a settimana. Ci chiede se fosse possibile in caso di necessità avere una estensione del numero di ore fino a 30, come era successo per alcuni lavori essenziali durante il periodo di lockdown. Sai Emanuela se ci sono dei provvedimenti in questo senso per i visti student oppure no?
Purtroppo non ci dice che lavoro fa, quindi non riesco a darle una risposta specifica, ma posso darle qualche indicazione. Come diceva appunto lei, ci sono state queste concessioni durante la pandemia per chi ha un visto studio e gli è permesso di lavorare di più delle solite 40 ore bisettimanali. Le concessioni sono ancora in vigore, ma sono limitate a certi settori, quelli non sono cambiati, quindi sono i lavori fatti nell'ambito dell'agricoltura, oppure nell'assistenza agli anziani e disabili, e queste strutture devono essere approvate e registrate in programmi specifici del governo, oppure se lo studente sta facendo un corso in ambito sanitario, ad esempio come infermiere, e sta lavorando nello stesso ambito per supportare i professionisti nella lotta alla pandemia. Allora, in questo caso, come nei casi precedenti, si può lavorare più di 40 ore bisettimanali, però al di là di questi settori purtroppo non c'è nessuna concessione, per cui adesso non so, dipende dal lavoro che fa lei, insomma, che sia attenta, perché appunto non sfori questo limite di ore settimanali.
E a proposito di ricongiungimenti dei familiari, Simona ci scrive proprio per dei chiarimenti. E qua non sappiamo se un po' ci parla di leggende metropolitane o di cose che sono effettivamente reali. Lei ci dice di aver sentito da un'amica che sarebbe permessa ad ogni cittadino australiano di sponsorizzare un familiare, per esempio un fratello o una sorella, per farlo venire in Australia. Questo al di là dei parent visa. Secondo Simona, appunto, questa sua amica avrebbe fatto venire diversi anni fa il fratello Down Under. Allora, vero o leggenda metropolitana?
Ma il problema con le voci di corridoio sono sempre i termini tecnici che si usano e le varie definizioni che si applicano, perché sponsorizzare ha diversi significati. Si può sponsorizzare un parente qualsiasi o un lavoratore e per vari visti. Per quanto riguarda i parenti, siamo abituati ad usare questo termine intendendo un visto permanente, cioè si fa un ricongiungimento per un trasferimento definitivo, come abbiamo detto, per esempio nel caso di un partner, di un genitore o di un figlio, in alcuni casi rari anche diversi parenti, ma nel caso di un fratello o sorella ci sono due opzioni: o questo è l'ultimo parente rimasto in assoluto nel paese dove abita, e quindi parliamo del remaining relative visa, che però ha un'attesa di 50 anni e quindi ormai non lo usa più nessuno. Oppure nel secondo caso sicuramente invece si riferiva a sponsorizzare il fratello per un visto visitor, cioè c'è l'opzione family sponsored all'interno del visto visitor 600. Si tratta di persone che vengono per una breve visita ai familiari e sono procedure che fanno quelle persone con passaporti poco graditi, diciamo così, all'immigrazione, e che non si applicano in questo caso agli italiani, o meglio è inutile farlo perché gli italiani possono fare anche visitor molto facilmente in modo elettronico o con altri tipi di classi di visto. Quindi non bisogna confondere, sicuramente il fratello sarà venuto per poco tempo a fare, diciamo, turismo, comunque una visita ai parenti con questa opzione family sponsored all'interno del visto visitor 600.
Ecco, quindi però ci sentiamo di escludere un "ho fatto venire mio fratello e poi è rimasto grazie alla mia sponsorizzazione".
Sì, direi di sì. No, non è proprio il caso.
Ok, quindi diciamo metà leggenda metropolitana con radici nella realtà. Emanuela, allora noi ci lasciamo per questa mattina, ci diamo appuntamento fra due settimane. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi, alla prossima.
Buona giornata.
Questa era l'agente di immigrazione Emanuela Canini, e voi potete ritrovare tra poco sul nostro sito il suo intervento integrale con un articolo. Il sito è www.sbs.com.au/italian.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.